Ciao, sono Simone Durante, cofondatore di ProMirrorless.it, un blog e un canale YouTube dedicato al mondo del video, della fotografia e dell'attrezzatura, in particolare legata al mondo del mirrorless. Ti ricordo che puoi seguirmi anche sul canale YouTube ProMirrorless o sul blog ProMirrorless.it. Ma adesso andiamo all'episodio di oggi. Mi raccomando, buon divertimento e fammi sapere cosa ne pensi. Allora ragazzi, ecco, abbassiamo un po' la musica. Buonasera a tutti, io sono sempre qui a fornirvi supporto. Non sono solo, oggi l'avrete letto, lo leggete anche dal sottopancia, saremo con Mirko Poppi che si sta ultimando con gli ultimi collegamenti, le ultime cose e fra poco quindi ve lo presento. Di che parleremo? Quattro chiacchiere per parlare di gimbal. Vediamo se è pronto, sì, mi dice di sì. Vai Mirko, eccolo qui.
Ciao a tutti, ciao, ciao, buonasera.
Adesso ci vorrebbero gli applausi, sai, da talk show.
Non ce li hai nella tua regia.
Guarda, potrei farlo. Tu devi sapere che io sono stato per 2 anni quasi proprietario di una web radio e quindi avevo veramente la regia e tutte le, diciamo, io nella mia vita ho fatto veramente di tutto a livello multimediale. Per un periodo ho avuto questa radio, è stato veramente una bella esperienza, devo dire. Va bene, non voglio tediare con queste argomentazioni che sono fuori luogo, quindi gimbal o gimbal? Intanto andiamo a rispondere a questa domanda, Mirko, perché è una cosa che mi porto da quando ho cominciato a fare il videomaker.
Dovremmo chiederlo a chi sa bene l'inglese. Io l'inglese un po' lo capisco, lo parlo un po' dialettale, non mi pongo il problema. In italiano sarebbe giunto cardanico, se proprio volessimo
fare i
scenari e i fighetti della situazione. Però dire giunto cardanico non mi piace più di tanto, quindi chiamiamolo gimbal, gimbal, come vogliamo. Chiediamolo a Google, se no.
Giunto cardanico è molto più tecnico, sembra quasi da esperto. Sentitevi liberi di farci tutte le domande che volete, soprattutto perché qui abbiamo un esperto vero, ve lo assicuro, è una persona che ne sa vita, morte e miracoli, chiaramente in ambito Zion, ma parleremo, Mirko, se sei d'accordo, cercheremo di allargare un po' le vedute. È vero che tu spingi fortemente verso questo marchio perché lo sostieni, lo reputi tra i migliori, però insomma fare dei paragoni credo che sia sempre costruttivo, non so che ne pensi.
Certo, certo, nessun problema. Siamo qua, proviamo a farli assolutamente. Rimaniamo anche e soprattutto a disposizione di tutto il pubblico di ProMirrorless. Tutte le domande cerchiamo di rispondere, di dare adito a tutto quello che ci chiedono.
Un saluto anche a Giorgio che anch'esso ha salutato. Allora, la prima cosa che ti chiedo, Mirko, fai una brevissima, insomma, tua rappresentazione, cioè dici chi sei, perché sei qui, perché hai i capelli così lunghi e cose via.
Allora, capelli così lunghi, beh, perché non si può andare dal parrucchiere, giusto? No, in realtà è perché tra le mie tante attività sono anche musicista e mi è sempre piaciuto tenere i capelli lunghi. Quindi ogni tanto, quando si poteva, quando si spera si ripotrà a breve, mi piace stare sul palco e suonare. Sono un bassista e suono.
Scommetto sei un jazzista?
No, sono un rockettaro. Rockettaro, sì, mi piace il rock. Sono nato con, a parte la musica italiana, rock, Vasco soprattutto dai tempi quando me la faceva ascoltare mio padre, però Led Zeppelin, Deep Purple, Hendrix, Clapton, Stones, Beatles, Pink Floyd, quelle sono un po' le mie origini musicali. Quindi
La vecchia guardia,
anche perché non sono giovane, d'altronde un po' di anni se li ho.
No, i capelli la dicevano tutta, insomma. Sai che io ho scoperto e continuo a scoprire che i musicisti sono anche videomaker e sono anche spesso e volentieri fotografi, è una cosa, soprattutto videomaker, una cosa che apprezzo e vedo sempre di più, quindi la riprova. Tu sei fotografo, videomaker, come ti giudichi, al di là della tua funzionalità poi principale?
In realtà non mi definisco fotografo, io mi definisco nell'ambito musicale magari sì, di più un musicista, quindi parte artistica. Nell'ambito fotografico, che ormai è già dal 2002 che lavoro nel mondo della fotografia e ho visto di tutto, come diceva il famoso film, io ne ho viste di cose che voi umani, e ho visto tante diverse realtà, a partire dalla stampa, la stampa ancora con la chimica, con i mini lab, quindi la sbianca, eccetera, e fino alla vendita di prodotti, magazzini, distribuzione in tutto il mondo, partecipazione anche, bellissima esperienza, fiere in giro per il mondo, come espositore, oltre che come visitatore da parte a visitare i nostri clienti, piuttosto che ultimamente, oramai da qualche anno a questa parte, ho una collaborazione e continuativa con Toscana Photo Service, non solo in ambito vendite, che l'Emilia Romagna è comunque la mia zona di vendita, ma anche e soprattutto in ambito di product specialist, definiamolo così, quindi specialista di prodotto.
No, di questo poi magari ho anche pensato a alcune domande che ti volevo fare, proprio visto che tu hai un sentore, vedi diciamo commercialmente quello che è il pubblico diciamo in Italia dei negozianti, quindi tocchi con mano le problematiche, quindi fra poco ne parleremo. Intanto volevo rispondere a Giorgio, volevo avvisarti che sono passato a Fuji XT4, ecco Giorgio ci dice, ci fa intanto una domanda a cui risponderemo fra poco, in merito appunto a quello che ci chiede su WeBill, ma stai un attimo con noi, tranquillo che ti rispondiamo, e poi mi informa che è passato a Fuji XT4, la cosa mi fa molto piacere. Ricordami Giorgio da dove ne venivi e perché hai switchato su XT4, così una piccola parentesi, comunque ho proprio intenzione di parlare di questa macchina fra poco in uno dei delle mie dirette, in particolare in una delle mie dirette insomma con voi per quanto riguarda il nuovo canale Simone Durante Video School. Non so chi mi ha seguito sa di che cosa sto parlando. Poi qui ancora io vorrei un consiglio sulla scelta del gimbal più adatto per una Sigma FP considerando come priorità la portabilità. Vedi, ecco, cominciano le prime domande, Mirko, quindi ci fa piacere, continuate così, fra poco rispondiamo a tutti, andiamo un po' per step. E quindi andiamo a capire, secondo te Mirko, poi magari ritorniamo in chiusura su quelli che sono i brand che rappresenti e quant'altro, però dico, volevo chiederti così, su due piedi, che cosa oggi, visto che si parla di gimbal, che cosa oggi è importante in un gimbal? Ti chiedo di settorializzare le tue risposte in modo tale che poi apriamo tanti argomenti in tal senso.
Ok, allora cerco di dare alcuni spunti anche di riflessione. Il gimbal sappiamo tutti che ci serve per cercare di avere più fluidità nel video, ma sappiamo anche che non è lo strumento unico, l'accessorio unico come supporto della camera, fotocamera, videocamera, telefono, action cam, quello che è per fare video, anzi dipende ovviamente dall'emozionalità che devi dare, tutto, però a oggi i gimbal hanno delle caratteristiche che ti permettono di ampliare molto di più le vedute rispetto a quello che c'era poco tempo fa. E questo perché lo dico? Perché è importante fare la scelta giusta. A oggi una delle cose che sta molto capitando nel settore degli stabilizzatori, e Zhiyun effettivamente uno dei brand che la fa da padrone, magari dopo vedremo anche la vastità di gamma che ha a oggi a catalogo e che cosa può andare realmente a coprire, è la compattezza e la portabilità. Infatti leggevo, proprio come dicevi tu, la portabilità, qualcuno prima parlava già di altre domande che magari le svisceriamo dopo, quindi secondo me il concetto è rendere tutto più automatizzato, quindi velocizzare i processi di startup, quindi calibro e devo essere molto più veloce a calibrare, sia quando ho già calibrato la macchina da tenermi in memoria i segni, ma anche quando devo andare a dirgli allo stabilizzatore stesso che peso c'è sopra. Oggi ci sono dei sistemi automatici che vanno a
ecco, gestire quello. Questo è molto importante, cioè forse io ieri sono stato a girare un videoclip di cui fra poco ve ne parlerò, fra poco nel senso di dirette, e una delle cose che ho chiaramente avrei voluto è non dover perdere il famoso tempo che è necessario, anche se ormai sono diventato veramente so perfettamente dove mettere la macchina con quel tipo di ottica e ci metto veramente massimo 2 minuti, 1 minuto e mezzo a calibrare il gimbal, però è chiaro che poter mettere una macchina su un gimbal e non dover compiere almeno non tantissimi micro movimenti e cose sarebbe perfetto. Questa è sicuramente una delle cose che si cerca tantissimo, così come la compattezza. A proposito di compattezza c'è una domanda particolare: ma il gimbal con GoPro 8 ha senso secondo te?
È da valutare. Allora, esiste un prodotto, parlo ovviamente di Zhiyun, visto che comunque lo conosco molto bene, ma anche perché ha creato un prodotto veramente versatile, che è il Crane M2, che dovrei averlo anche qua a farvi vedere, senza aprirlo e montarlo, però è un prodotto che è veramente, veramente piccolo e mantiene tutti i giunti bloccati, ed è un prodotto che posso starci telefoni, action cam, compatte, anche compatte volute, e mirrorless fino a 700 grammi. Io con un oggetto del genere, ad esempio, limitatamente alla parte action cam, posso collegarci sopra le GoPro, non mi ricordo a memoria, ma sul sito ufficiale di Zhiyun si trovano le compatibilità, posso addirittura fare start e stop direttamente dal gimbal stesso, sulla GoPro ad esempio la Hero 7, non so se anche la 8, e muovere addirittura lo zoom digitale che è integrato. La GoPro ovviamente ha un ottimo sistema di stabilizzazione focalizzazione digitale che compensa veramente bene, e il defocus è drasticamente ridotto vista la piccola dimensione del sensore, a differenza delle compatte da un pollice piuttosto che le mirrorless o le reflex o le cineprese. Quindi i movimenti, se uno è bravo e avendo un bel grandangolo, è molto difficile che ci siano delle oscillazioni con la tecnologia attuale, però in alcuni contesti potrebbe essere necessario almeno i tre movimenti circolari, quindi tilt, pan e roll, che vanno a essere compensati dallo stabilizzatore, sicuramente sono compensati molto meglio da un oggetto che ha tre giunti cardanici, ritornando al discorso di prima, che sono molto più lontani rispetto al movimento digitale che fa il sensore all'interno del sensore stesso.
A proposito di questa tematica, vado a solleticare e a discutere con te su quello che è una domanda che mi fanno in tantissimi durante i miei corsi. Cioè, fondamentalmente la domanda è: ma quando uso un gimbal o giunto cardanico, è necessario stabilizzare la macchina che è, diciamo, agganciata al gimbal a quel punto, cioè attraverso lo stabilizzatore elettronico o comunque lo stabilizzatore a 5 assi integrato della macchina, cioè l'abbinata? Vediamo che ne pensi tu, poi dico la mia.
Allora, quello che ho notato, e che probabilmente dovrebbe essere anche una idea condivisa, se non erro, è: provate la fotocamera installata sopra, perché non sempre serve tenere abilitato lo stabilizzatore, in altri casi serve, per il semplice fatto che ogni fotocamera e ogni stabilizzatore ha un comportamento diverso sui contesti. Mi ricordo sempre in ambito fotografico che si dice: quando si installa la fotocamera su un treppiede, disabilitate lo stabilizzatore. Perché? Perché lo stabilizzatore cerca di limitare i miei movimenti, e quindi nella norma il ragionamento è: se entro due secondi non si muove, entro due secondi hai una pulsazione, quindi anche una microoscillazione ce l'hai e ti devi muovere. Quindi io stabilizzatore entro due secondi lavoro, se tu sei totalmente immobile io ti genero del disagio. È ovvio che con le tecnologie attuali sulla fotografia, oramai quasi tutte le ultime macchine lo rilevano automaticamente, non serve neanche quasi più disabilitarlo, ma guardate sempre il manuale. Parlando del video è circa la stessa cosa, bisognerebbe verificare se nel manuale c'è scritto che se installati su uno stabilizzatore esterno, gli stabilizzatori della camera, dell'obiettivo, meccanici, ottici o elettronici che siano, sono da abilitare o disabilitare. Il mio consiglio è: avete sempre tempo mentre fate la prova di ripresa, andate nella location, avete una nuova attrezzatura oppure avete il tempo di provare l'attrezzatura prima, vi fate due prove e cercate di riguardarvi il video un attimo a monitor per capire se abilitando o disabilitando gli stabilizzatori in camera e in ottica vanno a migliorare o a peggiorare la ripresa. Questo infatti, è il mio consiglio.
Infatti la risposta è proprio: dipende dalla camera, dipende dall'ottica, dipende da tantissimi fattori, dipende anche dallo stabilizzatore, eccetera, dalla compatibilità con lo stesso e quant'altro. Quindi sicuramente è interessante. C'è da dire che a volte il doppio stabilizzatore può creare degli artefatti in ambito di movimento, nel senso che ci sono appunto delle oscillazioni a volte strane. A me è capitato personalmente in un contesto, diciamo, di realizzazione di uno spot pubblicitario in cui dovevo fare un movimento articolato, in cui passavo da un movimento, diciamo, una carrellata a un doppio movimento andando verso l'alto a 45 gradi, ecco, in quel caso ho notato alcune problematiche, quindi in quel caso ho deciso di destabilizzare la macchina proprio togliendo lo stabilizzatore. Quindi quando vedete qualcosa di anomalo, e in particolare l'anomalia la vedete nei piccoli scatti che può fare la macchina, quindi cercando di rimettere a posto l'immagine, ecco, in quei casi vi consiglio di disabilitarlo. Allora, sono arrivate, io pensavo non arrivassero domande.
Siamo già pieni di domande.
Io, più che andare da copione, andrei a cominciare a leggere qualcosa, che ne dici? Scusa, devo sapere, quando ho fatto il bilanciamento e regolato tutti i parametri del WBLS, ma però a certi spostamenti si sente qualche ronzio, cosa ho sbagliato?
Allora, il ronzio probabilmente è dato dal fatto che non hai chiuso correttamente tutte le viti che ci sono, molto probabilmente, o che c'è una qualche tipo anellina a fianco della camera, che so, magari dove sono attaccate le tracolle, o piuttosto che qualche altra cosa che va lievemente a vibrare. Io ho creato un tutorial proprio in cui spiego passo passo come calibrare il WBLS. Se per te, Simone, ok, ti metto il link se lo vuoi condividere. Beh, giusto, no. Farlo. Non capita quello, se non sotto ci sono alcune viti che sembrano chiuse, in realtà non sono totalmente chiuse a volte, quindi bisogna stare attenti a quello.
Allora, bisogna capire anche se la problematica è proprio il ronzio dovuto alla grande, oppure se c'è qualche altra cosa. Non so se tu fai riferimento, Giorgio, a una vibrazione del gimbal perché magari non regolato correttamente, oppure un ronzio dovuto appunto a qualche piccolo disguido di come stava raccontando adesso Mirko.
Sì, di solito quello che mi è capitato negli eventi, allora ti ho messo il link a Simone, dopo se vuoi ricondividerlo, negli eventi mi è capitato spesso che purtroppo ci sono tante piccole viti sotto di blocco e magari uno fa la calibrazione, regola prima il primo movimento tenendo bloccato gli altri giunti, perché il bello di Zion è che oramai tutti i nuovi prodotti hanno i sistemi di blocco, quindi è molto più semplice a calibrare, ma anche molto più semplice a trasportare. E contestualmente, quindi, verificare che siano sempre tutti ben vitati. E due, quindi verificate sempre che siano tutti bloccati e soprattutto che i blocchi siano aperti, perché se rimangono bloccati in fase di accensione gimbal va in axis lock e dopo un po' si rompono i motori e la garanzia ovviamente decade. Vi consiglio anche, e il bello della linea S come il Wavele S, ma anche il nuovo Crane 3S, che stanno arrivando i primi pezzi proprio in questi giorni in Italia, e ha anche l'autotuning, quindi prima nei prodotti Zion si doveva dire se sopra limitatamente al peso che io installo, quindi se lo stabilizzatore regge fino a 3 kg, non è che regge solo fino a 3 kg, ma ha da 440 grammi a 3000 grammi, quindi bisogna verificare dal minimo al massimo, perché molto spesso l'errore a volte capita alla rovescia, metto su una mia troppo leggero, il motore non tiene, quindi
Oppure il problema è sempre che peso regge, in realtà è che forma ha la tua macchina, questo è un altro degli elementi da tenere in considerazione, quindi dovete guardare non tanto il peso ma anche come è fatta la macchina o come sono fatte le vostre ottiche, e quindi andare a scegliere un gimbal che abbia la giusta escursione delle piastre, perché più avete spazio e più potete permettervi di mettere macchine oltre che più grandi, ma soprattutto che possono fare movimenti migliori. Ho assistito personalmente a tante persone che acquistano un gimbal perché vedono il peso corretto, tutto sommato dice ci sto dentro, e poi non riescono a fare completamente tutti i movimenti, cosa assolutamente non valida.
Infatti una delle cose da valutare, che io lo spiego sempre nei tutorial che faccio sempre sul canale Universo Foto, di cui Simone vi ha messo uno dei link e da lì trovate tutta la playlist sui prodotti Zion e non solo, e spiego anche, questo è molto importante che ci stiate attenti prima, di non guardare solo da un peso all'altro, perché potenzialmente a 3 kg non ci si arriva quasi mai, in realtà il problema è il volume, quindi il baricentro reale che non vada, soprattutto nella parte dietro la camera, a toccare il gimbal. In questo caso, ad esempio, Waydeal, esiste il Lab e l'S, sono grandi uguali, l'S ha un'insenatura lievemente più aperta che permette di far stare un volume maggiore, il peso è lo stesso, quindi le reflex come una 5D per assurdo o una D850 di Nikon le si possono installare completamente su Waydeal S, mentre su Waydeal Lab toccano. Una mirrorless come un Alpha 7 con un'ottica G-Master su Waydeal Lab è molto al pelo e rischia, quando vado a calibrare, soprattutto se è un'ottica un pochino lunga, già dal 24-70 G-Master in su, se lo metto su Waydeal S sono perfetto e cambia proprio di qualche millimetro e hanno ottimizzato di poco la gestione del baricentro del prodotto stesso, quindi diffidate del peso massimo, o meglio peso massimo, peso minimo e volume di calibrazione, quello purtroppo non viene specificato perché è inquantificabile.
E mettetevi nella condizione sempre di scegliere anche delle ottiche che abbiano senso su un gimbal, fermo restando che chi fa carrellate, chi fa movimenti di camera, in genere deve evitare di fare carrellate dal 50 mm in su, anzi io scenderei addirittura a un 35 minimo, cioè massimo, e quindi vedete che 35 mm avete o che 24-70 avete e così via, in modo tale che poi non avete la problematica di dover montare ottiche anomale. Cioè l'ottica va scelta anche in funzione dell'attrezzatura, del peso, del costo, eccetera, ma anche in funzione appunto del vostro giunto cardanico. Allora, c'è una domanda, io vorrei un consiglio sulla scelta del gimbal più adatto per una Sigma FP, considerato come priorità la portabilità, quello che diciamo prima. Allora, ma Mattia, io ho personalmente provato la Sigma FP e è una camera estremamente piccola, quindi da quel punto di vista del peso e cose varie non hai problemi, però attenzione, primo, non avrai compatibilità, a meno che Mirko non mi diciamo smentisce, però su Zion non lo so, ma sulle altre case Sigma non è assolutamente diciamo vista come, per il momento, insomma, come compatibilità su, e di cosa di cui parleremo fra poco, quindi la compatibilità con le app, con i motori, con insomma le automazioni del gimbal, però ecco, intanto parti da questo presupposto, non hai compatibilità, quindi l'unica cosa che devi tenere in considerazione è appunto i discorsi che facciamo adesso, cioè dimensioni, peso, usabilità, eccetera. Tieni in considerazione che Sigma FP monta le ottiche Sigma, e Sigma ha ottiche abbastanza grandicelle, essendo un full frame e essendo delle ottiche molto prestanti. Quindi tieni in considerazione il peso sbilanciato verso la parte avanti, ed ecco qui che quello che dicevamo prima sorge proprio come a cappello, insomma, cioè a cecio, no? Come si dice qui. Fondamentalmente, se tu hai una macchina molto leggera che monta un'ottica tipo un 35 1 e 2, che è molto pesante, il peso caricherà tutto in avanti, quindi sarai costretto a dover indietreggiare tantissimo, e quindi, malgrado il tuo peso non è eccessivo, sarai costretto a dover necessariamente comprare un gimbal di grandi dimensioni. Questo mettilo in conto, perché per quanto puoi indietreggiare, per quanto riguarda la compatibilità, mi confermi che Sigma ad oggi non è compatibile con nessun
allora.
Marco?
Sì, allora partiamo dal presupposto che la compatibilità, anche qua c'è, ci sarebbe da parlarne per ore, perché il gimbal deve fare il gimbal, e quindi se nel volume di carico ci sta, io riesco a gestire il tutto. È ovvio che cos'è che vuol dire compatibilità in termini molto amatoriali, ma che molto spesso viene richiesta anche nei negozi, eh? Riesco con i pulsanti del gimbal stesso, dell'app, a governare la fotocamera che è sopra. Se è quello, ma in realtà il videomaker quante volte realmente utilizza i comandi della camera quando fa un take, se la preprogramma prima, o al massimo utilizza l'app della camera stessa, che magari se la mette a fianco con un holder per telefono, o magari se la preimposta parte col rack e poi dopo monta i vari take a posteriori. Quindi se c'è quella necessità che uno è obbligato a dover avere start e stop, tempi diaframma ISO sul gimbal, le marche sono limitate. In realtà quello che ho notato con tutti gli ultimi prodotti è che ci sono state delle notevoli migliorie, quindi hanno inserito addirittura anche la Fuji, il Wavy-less, cosa che fino a poco fa Fuji non condivideva nessuna RTK, quindi non c'era proprio la possibilità. Quindi la X-T3, il Wavy-less è compatibile, ma anche la Olympus OMD M1 Mark II addirittura permette di fare start e stop nel foto e nel video, cambiare tempi, diaframmi e ISO. La Fuji cambia i tempi nella foto, il diaframma no, gli ISO e l'esposimetro sì. Quindi un po' il concetto è, se devi usare il gimbal, usi il gimbal e devi trovare quello che è più confacente alle tue aspettative. Poi se c'è, come dicevo, la necessità di dover usare tempi diaframmi ISO, Sony, Panasonic, Canon, Nikon ultimamente, e adesso si sta aprendo anche Fuji Olympus con Zhiyun nel condividere dei dati, gli altri produttori no.
Ok, allora proseguirei con le domande che sono continuano a aumentare. Allora, vediamo dove eravamo rimasti. Ok, Figma, poi. Allora, vediamo. Apro al volo. Salve, chiedo se ci sono aggiornamenti sul Zhiyun Crane 2.
Allora, se si intende aggiornamenti di firmware, ci sono stati tantissimi aggiornamenti, e con uno degli ultimi che è già uscito un po' di mesi fa, addirittura il Crane 2 ha la possibilità di lavorare come gli ultimi prodotti, quindi addirittura anche la modalità Vortex, che prima non aveva, e ha una serie di ottimizzazioni e ulteriori aggiornamenti alle compatibilità. E invece, come modello successivo al Crane 2, in realtà quello che possiamo dire adesso, magari anche quello aveva senso affrontare il discorso, ma preferisco fare una postilla: che prodotti ci sono a catalogo e che prodotti bar stanno uscendo? Secondo me ha senso, Simone, che parliamo due minuti di questo, giusto così spiego il modello del Crane 2. Quindi a oggi Zhiyun ha tantissimi prodotti, due prodotti nati e che funzionano solo ed esclusivamente con gli smartphone: lo Smooth 4, che ha addirittura anche l'effetto vertigo direttamente installato in gimbal, e il Q2, che il Q2 risulta, ce l'ho qua, un prodotto che è veramente piccolo e portatile e ha il 360 gradi, con tutte le modalità di utilizzo direttamente dalla pulsantiera. E poi c'è l'M2 che vi ho fatto vedere prima, che trasporta dagli smartphone, cioè da 65 grammi fino a 700 grammi, smartphone action cam compatte fino a mirrorless, una 6000, la serie 6000 di Sony con ottiche piccole, l'M50 di Canon, la XT20, XT30 di Fuji, non la XT3 o la XT2, quindi quello un pochino il target. Sopra abbiamo la linea Waybill, che c'è il Lab, che è ancora a catalogo, che ha già il modulo wifi integrato ma ha un po' meno volume di carico, e l'S, che non ha il modulo wifi integrato ma bisogna comprarli a parte, e anche qua dopo magari ci spenderemo qualche minuto, perché il bello del modulo wifi a parte, che ce l'ho qua, c'è il modulo che trasmette e, volendo, quello che riceve, perché si può andare ad avere tre operatori che gestiscono lo stesso gimbal, magari uno che fa il motion sensor control, uno che fa la gestione del colore, uno che fa la gestione del tutto, ne parliamo dopo.
Quindi parliamo di sicuramente un approccio sicuramente più pro. E sì. Allora, andrei ancora con altre domande.
Ah, però scusami, non ho finito di lì del Crane 2, quindi sì. Waybill, poi c'è il Crane 2, ma oramai direi che in Italia ci siano proprio alcuni pezzi in giro, quindi se ti interessa ancora, se ne trovano ancora. Poi c'è il Crane 3, Lab, e l'ultimo uscito che è il 3S. Quindi con questo range di prodotti è l'attuale. Di Crane 2 non si parla di un Crane 2 Lab, un Crane 2S, perché in realtà alcuni prodotti si possono utilizzare col Wavill, quindi prodotti veramente compatti. Chi ha prodotti un po' più grandi utilizza il Crane 3, che ha questa diversa impugnatura molto più possente, un volume di carico maggiore, quindi è stata switchata un pochino la scelta. Non ho informazioni in merito, ci hanno detto comunque dalla Cina che arriveranno tantissime novità, ma d'altronde è fisiologico che delle novità prima o poi dovranno arrivare. Ne stanno già arrivando tante, perché già il.
Diciamo che il Crane 2 soffre un pochino adesso ormai da quando per fortuna sono usciti i display, insomma, con un approccio sicuramente più costruttivo. Cosa che, visto che colgo l'occasione, insomma, per parlare della prossima domanda, perché con la Pocket 4K e Ronin S non si riesce a bilanciare senza contrappeso, invece con il Mozza Air 2 è tutto fattibile anche con ottiche leggere. E allora, qui rispondo io perché magari mi sento un po' più addentrato. Allora, uno degli elementi che io non sono mai stato amante di Ronin S, seppur mi piace tantissimo esteticamente e costruttivamente parlando, però è una macchina che probabilmente non è tra le cose migliori della casa distributrice. Perché dico questo? Non perché non sia un ottimo strumento, ma perché rispetto a competitor, quali possono essere Mozza, quale può essere Zion e altri, fondamentalmente non si capisce per quale motivo. Rimane ferma su, almeno per il momento, ma sono sicuro che dal prossimo dispositivo sarà diverso, rimane fermo sul fatto di non mettere un display, cosa che io reputo, secondo me, vitale, proprio vitale. Cioè, io non comprerei mai più adesso un gimbal che non è accessoriato di display, per mille motivi. Ora, fermo restando che non sta, la domanda non verteva su questo, e invece verte sul fatto che Ronin S ha più difficoltà a contrabbattere il peso strano di una Pocket 4K, è vero, questo l'ho constatato pure io, e adesso dirti per quale motivo questo succede non lo so, probabilmente è qua stiamo parlando di piccoli aggiustamenti della slitta, basta un millimetro di meno e magari non riesci più a gestire questa cosa, devi per forza comprare delle piastre di backup, cioè di bilanciamento, eccetera. Con Mozza Air 2 probabilmente hai una leggera corsa maggiore e quindi riesci a gestire questo sbilanciamento inevitabile a causa della forma strana della Pocket. E io personalmente non sono uno che monta molto spesso la Pocket sul Mozza, anche se può farlo, ma semplicemente perché ce l'ho rigata in maniera abnorme, quindi chiaramente diventa complesso. Allora, a quel punto ci metto su la GH5, la Sony, eccetera. Però sì, ti confermo che su Mozza Air 2 è fattibile, stai al limite, ma è fattibile. E il motivo per cui non si riesce su 4K Ronin S, cioè su Ronin S, sinceramente non te lo so dire, ma ti ripeto, basta una piccola 2 mm, 3 mm di più per poter venire dietro, quel mezzo centimetro in più, e hai la differenza, fai la differenza in questo caso. Probabilmente non ci hanno pensato i costruttori e quindi questo è un peccato. Però secondo me il Ronin S è l'unica, cioè non è l'unica cosa di cui è carente. Ecco, io reputo molto 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 più interessante il fatto del display. Allora, anche perché il display non lo correggi, la piastra in più sì. Allora, andiamo a un'altra domanda, questa l'abbiamo già letto. E sono da Venezia, se ti ricordi ti avevo chiesto se valeva la pena passare la Panasonic GH5 e X4. Giorgio, perdonami, mi scrivete in tantissimi, io ricevo tipo 20 mail e più una cinquantina di messaggi al giorno. Fare riferimento a chi me l'ha mandato e ricordarmi le macchine di ognuno diventa veramente complesso. Quindi sì, adesso probabilmente mi sto ricordando, insomma. Quindi hai deciso di andare su XT4, hai fatto bene. Non che GH5S non sia il top. Utilizzo Zion Crane 2 con Sony X70. Ora sono passato a Fuji XT3. Consiglio, continuo ad utilizzare il Crane 2 o devo passare a Webill?
Beh, sul Crane 2, se lo usi e ti trovi bene, hai il firmware aggiornato, riesci a fare tantissime cose. Il vantaggio del Waybill, con l'XT3 va bene anche il Lab, hai già il modulo WiFi integrato, o ancora meglio l'S, hai più compattezze, più semplicità nella calibrazione perché hai i blocchi e anche più trasportabilità. Occupa un foglio A4 quando è chiuso.
Io comprovo quello che hai detto, cioè ho avuto per fare delle demo, insomma, qui sul nostro canale, ma ho personalmente usato per parecchio tempo WebBS, cioè devo dire che è veramente eccezionale come macchina, è portabilissima, cioè veramente comoda. È chiaro che adesso sta a te, non è che non puoi lavorare se hai il Crane 2, assolutamente, sia ben chiaro, insomma. Crane Mark 2 anche per LX15?
L'LX15 cos'è? La Panasonic compatta, direi, quella con il sensore un po' grande, sì, basta che pesi meno di 700 grammi, verifica solo se vuoi che esiste anche lì la tabella compatibilità e se governi start e stop e lo zoom della LX15. Una serie di Panasonic sono compatibili, sul sito Zhiyun si trovano tutte le informazioni del caso, però sì, assolutamente potrebbe essere il prodotto perfetto il Crane M2.
E invece in termini di compatibilità, per quanto già detto prima, però Daniele ci chiede se è compatibile la XT4 con il gimbal via USB. Non sappiamo adesso quale gimbal allora, sta...
Wadeless è compatibile l'XT3, quindi penso che anche a breve scriveranno anche XT4, è questione di fare delle prove. Io purtroppo non ce l'ho l'XT4, quindi non riesco a provare.
E qua vedi, dice, quando avete recensito XT3 non c'era il supporto, l'hanno aggiunto a dicembre con il firmware, quindi io credo che siccome la 4 e la 3 sono molto molto simili, la 4 l'abbiamo sempre detto tutti, sembra un aggiornamento della 3 e quindi probabile che il passo sia breve, magari non c'è, ma sicuro che lo faranno.
Ecco, stavo guardando nella compatibilità dell'M2 di Panasonic, c'è la LX10, che è il modello precedente, quindi immagino che se non è già adesso o se magari già non funziona, immagino che a breve probabilmente inseriranno anche la compatibilità sia dello start e stop che dello zoom, come la LX10.
Saluto Mauro Ingrosso che mi ha salutato gentilmente e lo ringrazio tantissimo. Consiglio meglio DJI Ronin SC o Mozza Aircross 2? Questa chiaramente rispondo io. Allora, come appena detto, secondo me DJI soffre tantissimo questa, per il momento, inefficienza. Cioè e quindi vado ad aprire questa parentesi display, che dimmi cosa ne pensi anche tu poi, Mirko. Io reputo che non so quanti di voi possessori di gimbal sono avvezzi all'utilizzo dello smartphone mentre stanno utilizzando il gimbal. Allora, partiamo dal presupposto. Quando uno utilizza un gimbal, deve prima di tutto, se parliamo non dell'uscita per divertimento ma di un lavoro, deve innanzitutto mettersi lì e calibrarlo, ok? Poi deve, quindi passano 2-3 minuti prima che ha sistemato il gimbal, poi deve necessariamente eventualmente mettere il follow focus, poi deve mettere il braccetto per il telefonino, poi collegare il cavetto, poi collegare il cavetto, insomma stai un quarto d'ora a combattere e prima che tu cominci a lavorare ti saluto. Se lo spegni e è collegato all'app, probabilmente si dovrà ricollegare all'app attraverso il Bluetooth, Wi-Fi, impicci e broi. Morale della favola, il concetto è che avere un display che ti dà le informazioni e ti dà le operazioni da fare immediatamente è mille volte meglio che avere sicuramente un'app a disposizione. Fermo restando che, ad esempio, in casa Zhiyun l'app è stata pensata veramente in maniera molto più che evoluta, visto che permette addirittura il passaggio delle immagini dalla camera direttamente sul display, quindi potete utilizzarlo addirittura come monitor supplementare. A tal proposito ti chiedo poi fra poco, Mirko, qual è il tempo di delay che c'è tra il gimbal e diciamo lo stabilizzatore, scusa, tra lo stabilizzatore e la camera. Quindi per chiudere, adesso ci rispondi, per chiudere questa domanda, fondamentalmente io reputo sicuramente migliore il Mozza Aircross 2, questo è il mio punto di vista. Ok, Flavio, quanto è il tempo di delay? Cioè, è assolutamente utilizzabile o hai un ritardo?
Ma parli dell'immagine da vedere, dall'app o...
Sì, sì, dell'immagine.
Allora, con il Wavy Lab un po' di delay c'è, con il Wi-Fi che è già integrato. Col Crane 3 è stato... Lab hanno migliorato drasticamente perché hanno reso il modulo molto più performante. Infatti, potete vederlo proprio... C'è un modulo proprio gigante che ha anche un sistema di trasmissione dati wireless molto più veloce. E con Wavy-less e i moduli esterni, questi sono moduli che potrebbero essere messi alla stregua quasi dei prodotti, sai, come gli Holyland, quei trasmettitori HDMI wireless, che è la cui latenza è veramente bassa. Tenete conto che Wavy-less, con questi due prodotti, io posso avere un regista a distanza fino a 100 metri che mi riesce a gestire il tutto con... A detta di Zhiyun praticamente niente latenza, magari un pochino c'è, ma è realmente limitata, quindi io potrei utilizzare questi sistemi col Wavy-less o il Crane 3S, quindi sono compatibili solo con la linea S, e qua stiamo parlando già di prodotti come se fossero i trasmettitori HDMI wireless, quelli di alta qualità, a costi drasticamente superiori rispetto a questi. Il trucco c'è ovviamente del basso costo di questi, ma ve lo spiego dopo.
No, la domanda è: questi possono essere utilizzati esclusivamente col gimbal, non sono
trasmettitori? Infatti, allora, di solito, non so tu Simone se hai mai usato, ma quando compri un trasmettitore HDMI, per essere di qualità, 1000 euro almeno, anche di più.
Assolutamente sì.
E la latenza è pratica, è gestibile, è un po' come i radiomicrofoni con quei prodotti circa.
No, a quel punto hai sicuramente la latenza praticamente nulla, però il problema è che costano 1000 euro.
Perfetto, questi costano 1,150 e 1,180 i vati al pubblico, quindi sei a 330 euro. In realtà ci sono anche dei kit che già includono almeno il trasmettitore. E perché costano così poco ma hanno la stessa qualità di quei prodotti che superano i 1000 euro? Semplicemente perché funzionano se sono collegati alla linea S di Zion. Loro hanno fatto un'interessante azione di marketing, perché io do la possibilità a chi vuole il Wavebill S o il Crane 3S, anche nuovo, comprarlo a un prezzo veramente basso, perché 400 euro un Wavebill S che riesce a gestire e avere una qualità veramente alta è un prezzo veramente popolare. Prego.
No, la domanda è: ma questi trasmettitori, e spero di ricevere la risposta sì, hanno anche l'uscita HDMI che può andare in regia?
Sì, il ricevitore. Quindi, allora, come funziona? Wavebill S o Crane 3S, io devo comprare il transmission transmitter che lo aggancio sotto al Wavebill e trasmetto. In ricezione che cosa posso avere? Quindi con 150 euro io posso avere il modulo Wi-Fi, posso avere un telefono fino a 150 metri con l'app e vedere il monitor e cambiare tempi diaframmi ISO, ma in più il bello dell'app, grazie a questo, perché è collegato non solo l'USB della camera ma anche l'HDMI della camera, io posso gestire anche dei parametri come ho sui monitor professionali. Quindi posso gestire i falsi colori, il peaking, lo zebra, ma anche addirittura posso precaricare le LUT dentro al telefono.
Allora, la domanda era rivolta ad un utente che ha la necessità di trasmettere il segnale in regia, ad esempio durante una diretta. Quindi la domanda è: il segnale può viaggiare pulito e quindi arrivare diciamo trasmettibile da un punto di vista proprio di qualità e di segnale stesso?
Sì, allora, trasmettitore, se compri solo il trasmettitore ci attacchi un telefono o un tablet, ma se compri anche il ricevitore, quindi questo oggettino qua, che cos'è che ci troviamo nel ricevitore? Io nel ricevitore ci aggancio il manubrio, quindi il Sension Control, ci posso agganciare via Wi-Fi tablet o smartphone per governare le LUT eccetera con anche l'app, ma io ho anche l'uscita HDMI, adesso qua purtroppo non si vede più di tanto, però io ho l'uscita HDMI per attaccare un monitor professionale ed esce il segnale a 1080p.
Pulito.
Sì.
Quindi e la latenza in questi casi quant'è?
È come i prodotti wireless professionali.
Quindi praticamente io ho con... quanto costa questo ricevitore?
180 i vati.
Quindi diciamo che con 300 euro...
Tra i 30, 150 più 180. Ah.
Ok, ho praticamente un operatore che mi va in giro per una sala e mi fa le riprese e posso entrare in un ATEM mini, ad esempio, della Blackmagic e mandare...
Un Eurobox, per fare degli altri nomi di prodotti che distribuiamo sempre noi.
All'interno di una regia che magari trasmette streaming e hai, quindi, oltre che le camere fisse, hai una camera in movimento con 330 euro.
Sì, sì, confermo. Allora, guarda, se mi condividi, io ho 3 o 4 slide che parlo proprio di questo. Prova a condividermi la presentazione un attimo, così ve la spiego facendo vedere. Ok, perfetto. Allora, questo è il modulo, il trasmettitore, quello che vedete in questa chart, ed è quello che costa 150 euro e vi permette con l'app di vedere tutte le cose a fianco, istogramma, pseudocolori, le LUT che potete caricare, zebra, il clip, le linee di riferimento, il focus peaking, il monitor monocromo e l'immagine mirror. Quindi è un monitor professionale, un po' come un best view, giusto per fare...
E quindi stiamo parlando in questo caso di non di un regista o di una regia che poi, ma semplicemente del fatto che tramite un monitor esterno remoto io posso
questa è l'app. Il trasmettitore lo faccio con l'app, quindi col telefono mio.
Ecco, però l'utente, diciamo che l'operatore si muove con la camera e io che sto praticamente
a 150 metri
posso fare quale tipo di operazione oltre a quelle che anche il fuoco, ad esempio?
Muovere il gimbal, muovere il fuoco se hai il follow focus installato come vedete nella slide, perché ovviamente è meglio avere il follow focus meccanico, o muovere lo zoom, perché uno può andare a scegliere se muovere il fuoco o lo zoom, cambiare per le macchine compatibili e disponibili, tempi diaframmi ISO e fare start e stop.
E quindi l'operatore gira per la sala e non si deve preoccupare minimamente di tutto il resto, cioè in due fanno l'operatore perfetto, questo è un po' il senso.
E due sono pochi, che cosa si può, che è quello che si fa ad esempio anche così, quindi io potrei mettere l'accessorio e agganciare il telefono e faccio l'operatore da solo e vedo e gestisco, oppure sposto il telefono e fino a 150 metri riceve, perché questo modulo di trasmissione è professionale come gli altri brand blasonati di cui parlavamo prima, e come notate ci sono due cavi collegati, l'USB e l'HDMI, proprio per far passare tutti i dati necessari al trasmettitore in maniera pulita. Ovviamente anche lo smart follow, quindi le stesse cose che si possono fare ad esempio anche con i droni, ed è molto migliorato, la versione 2.0 ha un algoritmo che riesce ad agganciare, ad inseguire molto meglio chi vado ad agganciare. Ho il sync motion, quindi io posso muovere il telefono e muovo il gimbal, quindi giro come se avessi un giroscopio nel telefono e vado anche a muovere il gimbal. Ma, e come vedete in questa chart, io compro anche il ricevitore, io ci posso mettere, oltre al Sension Control, che è quell'oggetto che vedete sulla destra, quindi un manubrio dove posso cambiare tempi, diaframma ISO, start e stop, ma anche muovere il manubrio e muovere il gimbal come si muove il manubrio, posso collegarci un iPad o un iPhone via wireless a questo oggetto per governare, magari uno fa i tempi, i diaframmi di ISO e l'altro invece guarda le LUT, i colori, eccetera, oppure ci collego con l'HDMI un monitor professionale, oppure un ATEM, oppure uno YOLO Box e vado in diretta sui canali. Quindi io ad esempio, infatti una cosa che stiamo gestendo noi, visto che distribuiamo anche YOLO Box, stiamo pensando anche a un kit di streaming di regia performante, quindi YOLO Box, camera grandangolare posizionata fissa e un altro operatore che con il Wavy Less a 100 metri di distanza, magari nel campo da calcio, che va a inquadrare i dettagli della partita di calcio, piuttosto che il rigore, piuttosto che degli elementi salienti, o magari stiamo registrando un concerto e ho la regia col grandangolo e il dettaglio che ho l'operatore che mi va dentro alla camera, alla scena. Questo è uno degli esempi.
Quanto, di quanta distanza hai detto, scusa?
100 o 150. E non, guardiamo se c'è scritto qua nelle slide. 100 metri, scusate, 100 metri.
Sicuramente, guarda, io reputo WeBill la casa più avanti tecnologicamente legata al software, sicuramente, senza ombre di dubbio, veramente molto pro approccio software. C'è da domandarsi quanto queste cose siano adatte per tutti o quanto invece per persone che lavorano in set, diciamo, in gruppo.
Infatti il bello del Wavy Less, c'è anche proprio un video sul canale ufficiale di Zhiyun, quello istituzionale globale, in cui ti fa vedere il Wavy Less, che può essere un prodotto stand alone, quindi tu compri solo il Wavy e lavori e sei un piccolo videomaker e fai i tuoi lavori, ma può essere anche un prodotto che si può incapsulare molto bene all'interno di grandi produzioni dove ci sono anche delle camere più importanti, ma c'è bisogno di una camera più piccola, ma ho bisogno dietro di avere un banco regia, quindi uno che mi gestisce da un monitor i colori a modo, uno che mi faccia i movimenti, uno che mi gestisca tutti gli altri parametri. Quindi è un ecosistema Zhiyun, e il bello del prodotto Zhiyun è proprio quello, e tutta la linea Crane 3 e Waybill Lab ES di entrambi sono tutti interfacciabili, tranne il trasmettitore e ricevitore che sono compatibili solo col sistema S, quindi Waybill S e il nuovo Crane 3 S per addirittura cineprese. Hanno appena postato sul canale di Zhiyun Waybill S con sopra la C300 nuova di Canon, e si riesce a utilizzare comodamente perché tiene 6,5 kg e ha un braccio di estensione che con un'unica mano riesco finalmente a stabilizzare anche delle cineprese con ottiche importanti cine davanti, cosa che prima col Crane 3 aveva un po' di limitazioni, perché tutte le cineprese, che siano le Sony, le Canon, le Panasonic, eccetera, essendo dei cubotti molto grandi, vanno a toccare dietro, quindi non si può usare in modalità underslung. In questo caso sì, invece, col nuovo Crane 3S.
C'è un'altra domanda che dice: complimenti ragazzi, chiedo un consiglio per Sony A7 III e ottiche Sigma pesantucce. Quale gimbal consigliereste? Il modulo opzionale Focus, quale vantaggio aggiungerebbe? Grazie.
Questa okay. È Fabio. Allora, la Sony A7 III, utilizzando ottiche pesanti, il Wavy Lab lo scartiamo, anche se con ottiche normali, quindi un 16-35 di Sony piuttosto che un 35 fisso lo si può comodamente utilizzare. Nel caso invece di ottiche già più grandi, immagino le G-Master di Sony, che le conosco un po' meglio, ma anche le Sigma grandi, il Wavy Less potrebbe andare bene, dipende però da quanto è grande l'ottica, perché se diventa più grande di tanto il volume, allora dopo conviene passare o a Crane 2, se se ne trovano ancora sul mercato, o al Crane 3, e con quella sei sicuramente tranquillo che tutte le ottiche per mirrorless riesci a installarle sull'Alpha 7 III.
Per quanto riguarda altre marche, diciamo che sicuramente diciamo su Mozza Air 2 vai tranquillo, e diciamo che DJI sicuramente anche con il Ronin S puoi farcela, però il mio consiglio è: cerca sempre di non pensare esclusivamente al peso, come ti ripeto, ma anche all'ingombro diciamo generale. Quindi io più che pensare al peso penserei insomma alla dimensione della macchina, anche perché poi sai, è bello fare determinati movimenti facilmente, quindi anche la rotazione del display, cioè se sei tutto attaccato vicino diventa complesso poi maneggiare un po' il tutto, quindi avere più spazio è meglio, anche a parità di costo, cioè per assurdo è meglio un Crane 2 piuttosto che nell'ambito appunto di macchine un po' più grandi o comunque di ottiche diciamo più voluminose, insomma, piuttosto che una macchina più piccola e poi però stare un po' strettino, anche se di peso poi tiene, sta a te scegliere. Allora, c'è un'altra domanda. Ciao, per il display è senza dubbio, qui si fa riferimento a quanto affermavamo prima del discorso del display. Hai senza dubbio ragione, dovrebbero averlo tutti, c'è poco da fare. Amo Ronin S per la praticità di utilizzo e la potenza di 3 motori, a vantaggio dei cambi, del cambio obiettivi. Sì, sicuramente un'ottima macchina, ci mancherebbe, insomma, ecco. Un'altra delle cose, non so quanto, io sono abituato ad utilizzare sia Zhiyun che Mozza, e reputo interessante da parte di Mozza, ad esempio, l'approccio, diciamo, dei 3 motori completamente scollegati l'uno dall'altro, cioè non avere la famosa combinazione di usabilità. Su Zhiyun è cambiato qualcosa? Siamo, diciamo, sempre con le stesse modalità, diciamo, e soprattutto sono uguali per tutti i modelli, Mirko? Io ne ho provati 3-4, insomma, però fondamentalmente ogni modello, per esempio il 2 lavorava in un modo, il 3 in un altro, eccetera. Questa è una cosa importante, secondo me, no? Perché magari ti aiuta facilmente a passare da un modello all'altro.
Chiaro. Allora, il bello di Zhiyun è che ha sempre utilizzato delle modalità che sono uguali per tutti i gimbal, e da oramai 3 anni a questa parte i nomi sono sempre gli stessi, ne sono stati aggiunti alcuni, ma si chiamano sempre così, sia che lo usi su sul gimbal per telefono, sia che lo usi sul nuovo Crane 3S. Quindi il PF è la modalità pan follow, quindi ti blocca l'orizzonte dove tu scegli, quindi col joystick ti puoi muovere, ma tu fai i movimenti semplicemente facendo delle panoramiche, e qualsiasi movimento di tilt o di roll ti viene bloccato, a meno che non sei tu che lo fai volutamente col joystick e ti fai il tilt. Poi c'è il follow, quindi togli il pan e ti libera anche l'asse di tilt, quindi io posso fare il movimento dall'alto al basso e contestualmente da destra a sinistra, quindi riesco comodamente a gestire il gimbal. Poi c'è la modalità POV, punto di vista, che oltre al tilt, al panning, ti fa anche il roll. Il bello negli ultimi prodotti ti fa il roll 360, quindi io posso ruotare il gimbal e faccio un 360 senza problemi, cosa che non su tutti viene fatto perché dopo un po' si blocca e puoi selezionare se bloccarlo a 45 gradi e lui continua a trazionare, a frizionare. Poi c'è la modalità vortex, quindi giri in avanti e lui ti ruota a 360 gradi. C'è anche la modalità go, è un follow molto più nervoso. Tutte queste modalità si chiamano uguali in tutti i gimbal. La cosa bella che hanno fatto è che con tutti i prodotti che sono oggi a catalogo, con l'app, quelli per reflex e mirrorless, si può andare a scegliere una serie di parametri, quindi quanto deve essere reattivo, quanto dead band, quindi quanto tempo dopo deve partire rispetto a quando io parto, e anche quando dopo si deve fermare. Quindi ci sono 3 o 4 parametri che si possono settare. La cosa bella è che già dal Wavy-less e anche immagino il Crane 3S, io queste cose le faccio mentre lavoro, quindi ho il monitorino LCD e posso, entro nel menu e ho dei più e dei meno all'interno dei 3 o 4 parametri che posso cambiare. Quindi io posso dire, devo fare un panning veloce, quindi ho il PF, benissimo, però devo andarlo a cambiare. Prima io prendevo il telefono, andavo dall'app a cambiare, la stessa cosa come fa DJI ad esempio. In questo caso io vado invece direttamente dentro al monitor, al menu motori, e vado a cambiare uno dei 4 parametri, dead band, ok, da 0, più 1, più 2, più 3, velocissimo. Quindi questo è uno degli ultimi vantaggi che probabilmente è andato a coprire una di quelle cose che non è che mancava, che probabilmente forse cos'era solo Mozza che l'aveva a memoria.
Sì, no, Mozza è andato anche oltre da questo punto di vista, nel senso che ha la cosa secondo me più comoda in assoluto del Mozza è la ruota centrale, che può essere ruotata in senso orario e antiorario e permette la velocizzazione dei motori tutte e 3 insieme in questo caso, diciamo che può essere veramente, io la uso tutti i giorni, cioè praticamente tu ruoti e scendi, che ne so, da un 30 a un 100 con un attimo, e quindi hai la reattività sicuramente diversa. Poi se vuoi ulteriormente, ecco, altri parametri e cose, hai sempre il display, entri dentro, però avere la comodità di fare questo tipo di operazione a seconda dell'operazione che devi fare è veramente comodo. Chiudiamo un attimo la
Riguardo a quello, in realtà con Zion si fanno, ma si arriva in un modo diverso, nel senso che tu quando sei in PF, che è la modalità in cui hai aperto tutto tranne il roll, o in POV, quando tu cambi, quindi con il pulsantino da dentro, cambi e ti cambiano i parametri della tua modalità. Però esiste anche, soprattutto quando devi solo fare tilt e pan, che è comunque il 90% delle riprese, a meno che non devi fare solo dei panning o delle cose particolari, hai questa modalità go, quindi tu puoi settare già a monte, ti setti due velocità, quindi la modalità F che è più morbida, la modalità go che è più nervosa. Gli vai a dare già tu la differenza e non serve neanche che ruoti, tocchi il pulsantino. O lo tieni premuto e basta, oppure lo tocchi. Questo c'è già da Wavy Less, Crane 3 e Crane 3.
È molto importante avere questa cosa per chi ci lavora velocemente. Allora, c'è una domanda che secondo me è veramente un tema proprio questo, e molti ci cadono in questa cosa. Cioè, la domanda è la seguente: faccio un po' di il guastafeste rispetto al...
Ciao Marco, ci conosciamo.
Lui dice: visto le caratteristiche dello stabilizzatore della nuova Fuji XT4, serviranno ancora? Allora, caro Marco, ha premesso che Fuji XT4 è fortunatamente finalmente ha inserito nella XT4 appunto lo stabilizzatore che mancava nella XT3, e quindi applauso a Fuji per questa upgrade, ormai dico come la penso, assolutamente obbligatorio nelle macchine fotografiche. Cioè, non si può ormai, per una macchina che fa video, ma direi anche per una macchina che fa fotografia, o mettere lo stabilizzatore su 5 assi, che ormai è una firma, no? Sulla praticità e l'usabilità della macchina stessa. Quindi, fermo restando che Fuji ha fatto questo passaggio, c'è da dire anche che Fuji ha messo uno stabilizzatore che non è che è la rivoluzione, perché lo stabilizzatore lo hanno un po' tutte le case. Diciamo che ci sono case che hanno un top di stabilizzazione e case un po' di meno, eccetera. Però diciamo che lo stabilizzatore che ha la Fuji è lo stesso che, più o meno, poi non mi state a prendere alla lettera, è lo stesso che può avere la Panasonic, è lo stesso che può avere la Sony, anzi Sony forse no, sta un gradinetto un po' più in basso, perché non è stabilizzata come a livello di Panasonic o di Olympus, che da sempre è stata stata precursore di questo tipo di tecnologia. Ora, la domanda però fa riferimento proprio a dire: vabbè, ma se abbiamo lo stabilizzatore in macchina, che ci dobbiamo fare con questi gimbal? E qui, caro Marco, ti dico che io non so se sei una persona che fa questo di mestiere, ma probabilmente sei molto, minimo, molto appassionato. Allora, il concetto è questo: lo stabilizzatore della macchina non serve a fare lo stabilizzatore che, così come fa il gimbal, sono due cose diverse. Io sono il primo che non utilizza stabilizzatore nel momento in cui devo stare fermo, ma nel momento in cui devo camminare, lo stabilizzatore sui 5 assi non farà mai e poi mai, e questo almeno per il momento, almeno che non esce qualche diavoleria incredibile, né su Sony, né su Panasonic, né su Olympus, né in nessuna macchina, perché se è vero che il soggetto centrale viene stabilizzato e tu lo vedi costante anche durante una camminata, la marmellata che c'è dietro, cioè dei palazzi che soprattutto se usi ottiche grandangolari, la vedrai sempre, e quello è uno degli elementi a cui fare molta attenzione se vuoi fare la ripresa professionale, cioè che non si vede che è fatta appunto con una camera che era stabilizzata a mano. A volte si vede addirittura su un gimbal, figurati se non si vede con una camera, diciamo, a mano incamminata. Quindi lo stabilizzatore delle macchine serve a poter espandere la possibilità di fare foto ad alto diciamo tempo di esposizione, oppure può servire a fare un piccolo movimento, così come può servire in alcuni contesti laddove stai scomodo dentro una camera car, eccetera, ma non per fare quello che si fa con un gimbal. Sono due mondi e due approcci completamente diversi. Perdonate se ho perso questo piccolo lasso di tempo, ma era doveroso perché tanti fanno questo errore e ci sono passato anche io. Cioè, se voi guardate alcuni filmati di persone che magari o non lo fanno per mestiere o si accontentano di una ripresa stabilizzata da camera, vedrete inevitabilmente la stabilizzatore della macchina, e questo non è segno buono, insomma, ecco. Io non so se Mirko sei d'accordo, ma è assolutamente così.
Sì, confermo assolutamente. Poi sì, sei tu il videomaker, quindi hai sicuramente risposto nella maniera più perfetta. Ogni prodotto fa la sua. Poi consideriamo anche che dov'è che potrebbe un pochino indurre in errore, perché ci sono 5 di solito assi nello stabilizzatore interno alla fotocamera. Quindi uno dice: hai beccheggio, rollio e basculaggio, quindi 3 movimenti circolari. Ma la cosa grossa che manca, che quando si utilizza un gimbal, spesso, soprattutto chi lo utilizza le prime volte, alle prime armi, non ha magari un pochino di, si è un po' informato magari a monte, dice: ah, ma io cammino e lo stabilizzatore va su e giù. Ma quello è il quarto asse, quello è il movimento verticale. Il movimento verticale non è stabilizzato, non c'è un ammortizzatore nel gimbal, c'è una sfera e ti muove tilt, pan e roll, quindi beccheggio, rollio e basculaggio, ma non su e giù, quindi il movimento verticale e neanche l'orizzontale, ovviamente. Qual è che lo fanno? Lo fanno degli obiettivi, ad esempio. Molto spesso in ambito fotografico la stabilizzazione, quella che è nelle ottiche, solitamente davanti, soprattutto quelle più lunghe, stabilizzano non tilt e pan, ma verticale e orizzontale, perché devono far sì che il sensore sia il fermo più possibile e le lenti non vadano a generare dei problemi. Quando inventeranno un qualcosa all'interno dello stabilizzatore che c'è un ammortizzatore, probabilmente diventerà ancora più interessante. Poi non lo so, magari dico un errore, però se punto, la mettino nei glutei.
A quel punto da una parte saranno contenti, dall'altro meno i poverini che portano il corpetto con il mostro, il Robocop.
Lì hai ammortizzatore, quindi lì si risolve, giusto?
Ecco. Lì hai appunto questo tipo di stabilizzazione, è lì la differenza, poi, se vogliamo, no, tra lo stabilizzatore professionale, eccetera, l'operatore che lavora appunto con tutto il sistema di stabilizzazione cinematografica, e un gimbal, è tutto lì, poi, se vogliamo. E poi c'è ancora, vediamo un po',
Marco che ringrazia.
Ha fatto una proprio per dire che ciò che Simone ha spiegato, ok, quindi sei d'accordo con noi, meno male. C'è ancora chi dice che sul Lumix S1 non viene stabilizzata bene la macchina con Ronin S, sicuramente non ho settato bene i motori. Ecco, ti consiglio, io stesso ho avuto diversi allievi che hanno il Ronin S e ho dovuto combattere un po' con quello che è l'app per modificare i motori. Sicuramente quando la macchina esce è meglio stabilizzata a volte di alcune, perché noi andiamo lì, tocchiamo senza troppe considerazioni, senza vedere bene come funziona il mezzo, no? E quindi state attenti, perché a volte fare uno sbilanciamento dei motori chiaramente può portare a cose. Quindi il consiglio che ti do è: prendi l'app, rimettila di reset standard e poi eventualmente cambi, ma non cambiare se c'hai una scala che va da 0 a 100, cambi e metti a meno, a, che ne so, a 1, perché probabilmente quella cosa serve per cose veramente particolari. Quindi cerca di capire un po' bene meglio l'app e vedrai che Ronin S farà il suo compito. È chiaro che ci sono stabilizzatori che stabilizzano meglio e che se la cavano meglio con pesi più importanti e altri meno. Questo poi dopo sta a te capirlo. E qual è il gimbal che consigliate con Fuji? Compatibile con Fuji, abbiamo detto prima, diciamo, assolutamente ad oggi con Fuji. Quale macchina Fuji? Dipende qui. E poi che cosa si intende per compatibilità? Abbiamo detto anche questo. Fondamentalmente, almeno per quanto mi riguarda, io sono una persona che usa il gimbal non a livello software, ma a livello meccanico, hardware. Quindi a me, del fatto che non c'ho il tastino che fa rec, eccetera, diciamo, è una cosa importante, per carità, comoda, ma non è una cosa vitale. Quindi per me la compatibilità è sul peso, sull'usabilità, sulla velocità di montaggio e di calibrazione, piuttosto che sull'applicazione che poi mi dà il tastino di record, perché fare record con la mano così è uguale, insomma, tutto sommato. Anche lì, andare a cambiare diaframma mentre che stai con il coso, sì, è comodo, però non quello che voglio dire, non metto davanti il software all'hardware. Ecco, forse questo spiega meglio.
Sì, se comunque servisse il software, come avevamo detto prima, essendoci già un incipit di X-T3 col Wabyless, sono abbastanza convinto che Zhiyun andrà a inserire anche questi aggiornamenti. E un attimo, Simone, nel video party che stiamo condividendo noi da Universo Foto, ci hanno fatto una domanda che te la leggo, che forse rispondi meglio te. Gianni Russo ci scrive: salve, quante cose interessanti, complimenti, sono molto contento di seguirvi, volevo chiedervi una cosa. Negli ultimi 3 anni si sono succeduti tanti gimbal, ecco, come mai? Io ho avuto una Steadicam per anni e non ho mai avuto necessità di cambiare, fino a che non sono cambiate le proporzioni delle fotocamere, però noto che comunque ogni gimbal ha dei problemi. Non pensate che sia solo un fattore di mercato?
Questo è sempre così, cioè, allora, fermo restando che ogni gimbal ha i suoi problemi, sinceramente io uso ormai da tanto tempo sempre gli stessi gimbal, e fino a che non esce qualche diavoleria, ma questo è il mio approccio in generale. Di particolare, in genere, non è che sento questa mancanza di dover cambiare ogni tanto. Però diciamo che è più che altro che cambiamo forse troppo velocemente le macchine e le ottiche, e quindi cambiamo i pesi, cambiamo il nostro punto di vista, cambiamo ciò che ci dobbiamo fare. Allora può darsi che questo può essere ciò che ci porta a dover cambiare il gimbal, perché se io passo dalla che ne so, la G90 della Panasonic a comprarmi la Blackmagic e poi che ci sono le camere 4K e pretendo di utilizzare sempre lo stesso gimbal che era nato per una mirrorless, è normale che dopo devo cambiare. È questo il problema. Probabilmente è chiaro che tu dici, io ho sempre avuto un'attrezzatura professionale, quella è nata per reggere dai 10 kg ai 3 kg, è fatta in maniera divina, è stata pensata per fare i film, è normale che è una macchina che lavora in un altro modo. Quindi il mio punto di vista, cioè la cosa che dici è giusta, però è pur vero che se tu compri un gimbal piccolino per tenere la nostra GoPro, poi non puoi pensare di metterci sopra tutto a qualsiasi costo. Anche se i produttori cercano di fare questo, e poi fa parte un po' anche del mercato, dai. È chiaro che se tu metti la compatibilità con un determinato marchio e l'altro marchio non l'ha, allora fai la gara. Fa parte un po' del mercato e un po' della nostra capacità di dire, mi serve quella cosa veramente? Cioè posso, prima parlavamo del fatto di ruotare la velocità dei motori, sì, è una cosa comoda, ma non è che se non ce l'ho non posso lavorare, oppure non è che se la faccio come fa Zion cambia il mondo. Questo è il mio punto di vista, quindi secondo me è più una rincorsa all'ultima diavoleria piuttosto che la vera e propria necessità. Io cambio mezzo quando mi si è rotto o comunque quando veramente è successo qualcosa. Poi Mirko magari dice no, devi cambiare.
Io sono della stessa idea, d'altronde se chi lo fa per lavoro sicuramente mette a budget l'investimento che fa, quindi se io lavoro, compro 10 di attrezzatura, io so che questi 10 in X anni me li devo ammortizzare e contestualmente devo guadagnarci. È ovvio che chi è un amatore, magari c'è l'amatore che è invogliato a comprare le nuove tecnologie, anzi sono molto spesso gli amatori i primi acquirenti affezionati delle novità tecnologiche, perché apprezzano le innovazioni tecnologiche, gli amatori. Il professionista pure, ma molto spesso il professionista si fa due conti in tasca. Quindi secondo me bisogna anche un po' valutare quello. È ovvio che se il professionista avesse la possibilità...
Non solo, il professionista quando acquista qualcosa lo acquista professionale. In teoria, se non è pazzo, no? Quindi è chiaro, ecco, come diceva il tuo ascoltatore, adesso non mi ricordo il nome, è chiaro che, ecco, come diceva Gianni, lui ha comprato una cosa, sono 10 anni che ci va avanti, e è giusto che sia così, ma vacci avanti ancora, anzi ti direi, capito? Nel senso che hai una macchina professionale, la sai usare bene, sei diventato esperto, ti pagano anche di più per quel tipo di attrezzatura, quindi è un po' diverso l'approccio. Non ci dobbiamo scandalizzare se poi l'amatore invece cambia 10 gimbal appena esce la diavoleria. Fa parte del gioco, insomma, e fa parte del mestiere che si fa. Però ha speso anche 300 euro contro te magari che all'epoca ne hai spesi 3 milioni di lire, cioè, capito? Allora, andiamo a leggere un'altra domanda, poi stiamo avvicinarci alla chiusura perché... Allora, tengo a precisare che bilancio sempre la perfezione del gimbal in base alla macchina, anche se aggiungo un filtro rifaccio il bilanciamento, perfetto. Ma la stabilizzazione del Ronin rimane sempre deludente. Ok, quindi insiste sul discorso del Ronin che ha fatto prima. Come ti ripeto, prova a vedere bene i parametri della macchina. Secondo voi...
Lo passa a Zion, che ha i gimbal bloccati, gli assi tutti bloccati.
Beh, comunque sento spesso parlare di questi problemi, sono sincero. Grazie della risposta, grazie a te.
Oh, una cosa, Simone, di cui non abbiamo parlato prima, visto che però ce l'avevano chiesto in un qualche commento sui Focus, guardiamo se lo trovo, era 2 o 3 domande fa.
Va bene.
Parlavamo anche del Focus. I prodotti Zion hanno, a partire dal Crane 2 che c'era il suo proprietario, ma dopo con la linea Waybill e Crane 3 Lab ES, sono stati creati questi nuovi motori, Max e Light. Il Max costa 10 euro in più, un centinaio di euro, poi esistono i vari kit che si va a risparmiare, e è più potente rispetto al Light. Il Waybill ne installa uno, il Crane 3 ne installa 2. Quando ne installi uno, se hai il Max, puoi scegliere se installarlo sul fuoco o sullo zoom. Se metti il Light, è meglio metterlo solo sul fuoco perché ha il motore un po' meno potente. Quindi io con la rotella che ho a fianco del gimbal, io posso andare a fare il movimento fluido, ma come se fosse un follow focus professionale. È vero anche che collegando il cavo con le ottiche compatibili, come fa anche DJI, immagino anche altri brand, si può fare il fuoco elettronico, ma penso che anche tu, Simone, sei provato, anch'io ho provato a volte anche con Canon, le USM con una 5D, che di solito dovrebbero essere più performanti anche nella movimentazione elettronica, anche con il Ronin S, ma è tutto un po' scattoso, quindi conviene sempre utilizzare dei prodotti meccanici che li agganci su qualsiasi lente e lo muovi meccanicamente. Quindi io su questo prodotto ne aggancio uno e muovo col fuoco lo zoom. Sul Crane 3 Lab OS ho il grosso vantaggio che io ne aggancio due, li posso agganciare sia al fuoco che lo zoom, e ho un bel pomellone molto grande e fluido, molto sullo stile di follow focus professionali, e un altro pulsante qua che mi permette di fare il tele e wide, quindi muovere lo zoom. Quindi io riesco, impugnando il prodotto da qua, immaginate il treppiede, con questa parte qua io muovo i comandi del fuoco e il joystick che ho posizionato qua dietro, due o tre pulsanti qua, con la mano destra invece muovo lo zoom e tutti gli altri parametri che io ho qua. Quindi io riesco a governare comodamente il tutto e muovo sia fuoco che zoom. Quindi anche questo, visto che qualcuno chiedeva del fuoco, ci tenevo a precisarlo, e sono rimasti gli stessi accessori.
Alessio insiste giustamente, dice il mio gimbal, io allora dice vorrei comprare il mio gimbal, ho XT3, XT2, ma da notizie sulla compatibilità software e hardware fra i vari marchi non è che si trovi facilmente.
No, allora, software XT3 confermo il Wabiless, come vi abbiamo dato il link prima.
Ok, XT2 non sai o no?
Non c'è scritto. C'è scritto XT3 solo lì dentro, probabilmente anche un linguaggio diverso. L'XT3 va e non va il diaframma solo perché lo si deve muovere dalla lente, ma è installato sulle lenti, quello è fisiologico.
Ho capito. Allora Mirko, molto velocemente, prima di andiamo a chiudere, ti faccio qua un paio di domande. Allora, la prima è, visto che ci hai parlato molto di Zion, chiaramente sei uno specialist in tal senso e quindi è giusto che sia così. Cosa si potrebbe, secondo te, cosa si potrebbe migliorare ad oggi in Zion?
Non saprei. Allora, sinceramente, io utilizzo come smartphone Android. A volte non è sempre perfetto, non è che è peggio di tutti, anzi, ci sono sicuramente tanti brand che, però sicuramente una migliore ottimizzazione nell'app potrebbe essere un qualcosa. E alcuni sistemi di aggancio vite e svite posizionati sotto, tipo nel Waybill Lab o nel Waybill S, ci sono due o tre cosine che si potrebbero migliorare, ma sono delle cose meccaniche. Già col Waybill S ci sono stati notevoli miglioramenti, ma probabilmente si potrebbe fare ulteriormente meglio. Un'altra cosa che ho notato, ma magari perché i prodotti che uso io sono dei demo che ci portiamo in giro ai vari eventi quando si potevano fare e a varie dimostrazioni, alcuni giunti a bloccare effettivamente rischiano di dare quel piccolo tremolio e probabilmente ritorniamo al ronzio di prima. Penso probabilmente però che è perché sono i, come si dice, che sono probabilmente dei demo che li stiamo usando veramente tanto. Altre problematiche, è vero che io sono un po' di parte in questo caso e non mi reputo un videomaker, e quindi ho la conoscenza tecnica a monte, so cercare di dare delle soluzioni al videomaker che fa delle domande, non trovo grossissime criticità. Ecco, magari nell'M2 che si potrebbe andare a migliorare un po', a semplificare la connettività dell'app, perché purtroppo ho notato che molti video online denigrano questo prodotto dicendo che non funziona il wifi. Funziona, è solo che ci sono delle procedure da seguire e molto spesso vengono tralasciate perché purtroppo non si legge il manuale, e il manuale invece consiglio sempre di leggere perché sono dei prodotti tecnologici. Ma altre criticità dal lato tecnico, e quindi non dico dal lato videomaker, forse sei tu Simone che potresti sollevare delle criticità e magari io confermarti se hanno meno.
Secondo me una delle criticità l'hai già sollevata, è proprio il collegamento con le app. Io il motivo per cui non utilizzo mai il dispositivo smartphone non è perché non sarebbe comodo, perché potrebbe essere assolutamente comodo. Il motivo è semplice: se io spengo, utilizzo chiaramente il gimbal, ma se poi devo fare un'altra cosa non è che lascio il gimbal sempre acceso, lo spengo tra una ripresa e l'altra e cose, anche perché lo porto magari velocemente. Quindi questa cosa implica il fatto del ricollegare l'app, questa cosa è devastante, cioè io ci ho provato tre volte e tre volte ho lasciato stare, dimmi.
Sul ricollegare effettivamente posso dire che anche con Android, che io uso Android, è velocissima, la trova, il primo aggancio è via Bluetooth, poi dopo si aggancia wireless, anzi fa tutti i passaggi lui in automatico, però a volte ci sono un po' di criticità. Poi è vero anche che
quante volte hai fatto il lavoro con un gimbal?
io infatti non ho mai lavorato, quindi mi metto nei panni che sei lì e deve funzionare. Quindi
immagina essere su un set, a un certo punto devi partire e quello stai lì, anche che fossero 30 secondi ad aspettare che si rifà, e poi c'è l'incompatibilità della cosa. Mi riviene in mente quando io passai da Windows a Mac, perché stavo davanti al cliente e attenzione, alert, clicca, aggiornamento, cioè no, non esiste, cioè la macchina accende, deve funzionare, punto, immediatamente. Quindi sono categorico, sono forse troppo categorico, ma fidati che su campo queste cose non possono esistere. Tutte le pippette mentali del fare, ecco, il discorso alla compatibilità, alla cosa, cioè lasciano il tempo che trovano. Perdonatemi, sono molto fascistone in questo.
Ormai il gimbal deve migliorare nella fluidità dei movimenti, avere magari più intelligenza fra virgolette quando si va a preprogrammare, ma effettivamente è vero, quando sei dal vivo hai bisogno di non sbagliare. Lo vedo io nella musica, quando sono sul palco non è che ho bisogno di effetti, cose strane, ah ma no, non funziona, no, vivo tre pedalini, l'ampli che va e i suoni.
Hai detto una cosa fondamentale, quando sei sul palco e sei davanti alla tua platea, fondamentalmente preferisci il pedalino che sai che è un pezzo di ferro, che sotto c'è la molla, che lo schiacci e attiva un circuito analogico e sei sicuro. Se c'hai la pedaliera, le cose, l'iPad, cioè diventa il suono magari in studio anche mille volte più malleabile, ma poi dal vivo ci andresti mai con l'iPad che fa la distorsione o il delay a sync con il encode del mixer? No.
Serve un tecnico che ti gestisca tutto quello, se vuoi fare le cose fatte bene. Se hai il tecnico che è lì, allora puoi permetterti anche quello, se no diventa un po' rischioso, a mio parere.
Allora Mirko, io ti ringrazio, è stato veramente un piacere averti ospite, perché insomma apprezzo il lavoro che fai, mi piace anche essere vostro ambassador e quant'altro, però avere questo anche incontro, una chiacchierata per passare due ore insieme mi fa molto piacere, al di là delle chiacchiere tecniche o tecnologiche. Mi dispiace che non ci si vede più ormai
fisicamente. Dai, cerchiamo di essere positivi, a breve speriamo di rivederci, di rifare attività e di rivederci anche fisicamente presso negozi o eventi come abbiamo fatto anche l'anno scorso insieme.
Ok, io ragazzi, che dirvi, vi ringrazio a tutti e vi do appuntamento alle prossime live, rimanete sempre in contatto, mi raccomando, se vi è piaciuto il contenuto condividetelo come sempre, per noi è benzina per andare avanti e niente, ci sentiamo alla prossima diretta, ok? Bene, ciao ragazzi.
Ciao e grazie a tutti, ciao.
Bene, mi auguro che questo episodio ti sia realmente piaciuto e ti ricordo che se vuoi puoi seguirmi anche sul canale YouTube o sul nostro blog promirrorless.it, dove tra le altre cose trovi anche i nostri corsi di formazione dedicati al mondo del video e della fotografia. Chiaramente ci trovi anche sulla pagina Facebook Promirrorless. Per ora ti ringrazio, ci vediamo al prossimo post. Ciao ciao!